dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Buon pomeriggio a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
La nostra trasmissione va in onda oggi, quarto mercoledì del mese di giugno, mese in cui si ricorda il Sacro Cuore di Gesù. Un breve cenno storico su questa importantissima devozione. Sappiamo che Santa Maria Margherita Lacock nel 1670, trovandosi innanzi al Santissimo Sacramento esposto alla pubblica adorazione, le apparve Gesù e le diede a vedere il suo Sacratissimo Cuore. Era questo tutto investito da fiamme, circondato da una corona di spine, squarciato da una ferita e con una croce piantata di sopra. «Vedi», disse Gesù alla sua adoratrice, «vedi questo cuore che si strugge d'amore per gli uomini? Ciò nonostante non riceve che ingratitudine e oltraggi. Questo cuore è sempre disposto a versare grazie e benedizioni sopra tutti, ma gli oltraggi continui che mi fanno ne impediscono la diffusione». Quindi Gesù dice che io sono pronto a dare grazie a tutti, però perché mi offendono continuamente ogni giorno, impediscono a questo cuore sacratissimo di dare, di diffondere queste grazie. Quindi di questo siamo responsabili tutti. Pensa tu dunque a riparare questo disordine e fa che il venerdì successivo, all'ottava consacrata all'onore del mio divin corpo, sia specialmente consacrata all'onore del mio divin cuore, riparando con devota comunione le offese che ricevo nella divina Eucaristia. Io spargerò abbondanti benedizioni su quanti mi presenteranno questo culto, e a te affido l'incarico di far conoscere ed eseguire il mio volere. Margherita si accinse all'adempimento della volontà di Gesù.
La grande devozione di Santa Margherita al Sacro Cuore è testimoniata fedelmente nelle sue lettere tramandate negli anni, dove scrive: «Ecco quel cuore che tanto ha amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e a consumarsi per testimoniare loro il suo amore». E il pontefice Clemente X approvò solennemente la devozione al Sacro Cuore di Gesù e l'arricchì di molte indulgenze. E in seguito Pio IX ne stese la festa a tutta la Chiesa. Affidiamo allora tutte le nostre famiglie al Sacro Cuore di Gesù perché le protegga e le sostenga in tutte le difficoltà. Sacro Cuore di Gesù, che hai manifestato a Santa Margherita Maria Lacocque il desiderio di regnare sulle famiglie cristiane, noi ti proclamiamo oggi Re e Signore della nostra famiglia. Sii tu il nostro dolce ospite, il desiderato amico della nostra casa, il centro di attrazione che ci unisce tutti nell'amore reciproco, il centro di irradiazione per cui ciascuno di noi vive la sua vocazione e compie la sua missione.
Sii tu l'unica scuola di amore. Fa che impariamo da te come si ama, donandoci agli altri, perdonando e servendo tutti con generosità e umiltà, senza pretendere il contraccambio. O Gesù, che hai sofferto per renderci felici, salva la gioia della nostra famiglia. Nelle ore liete e nelle difficoltà, il tuo cuore sia la sorgente del nostro conforto.
Cuore di Gesù, attiraci a te e trasformaci. Porta a noi le ricchezze del tuo amore infinito. Brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà. Aumenta in noi la fede, la speranza e la carità. Ti chiediamo infine che dopo averti amato e servito in questa terra, tu ci riunisca nella gioia eterna del tuo regno. Amen. Amen.
Bene, la volta scorsa abbiamo parlato dell'importanza del Santo Rosario e di recitarlo nel mese di maggio, un mese in cui la Madonna non manca mai di coprirci di grazie se noi ci impegniamo ad onorarla in questo mese con la recita del Santo Rosario. Quindi la volta scorsa, che eravamo proprio nel mese di maggio, abbiamo così ricordato il senso di questa devozione alla Madonna. Abbiamo anche detto che l'uomo deve essere attento a che cosa in modo particolare? Alla salvezza della propria anima, cosa che è, diciamo, dico abitualmente, dimenticata. Cioè noi non pensiamo affatto alla nostra anima, ma viviamo in una maniera così abbastanza, distratta. Anche perché la vita che Dio ci dà la vita che Dio ci dà, è un tempo che a noi serve appunto per salvare l'anima. E tutto verte su questo. Quindi soffermarsi sulla salvezza dell'anima è importante, cosicché il tempo a nostra disposizione, e quindi il tempo della vita, sia utilizzato al meglio per appunto salvarci l'anima. Quindi dobbiamo continuamente anche chiederci come noi utilizziamo questo tempo. Bene, anche perché il tempo prima o poi finisce. E quindi oggi volevo parlare dei novissimi, cioè della morte, del giudizio, dell'inferno e del paradiso. I novissimi sono le cose che succederanno all'uomo alla fine della sua vita. Per cui è importante, visto che noi abbiamo detto dobbiamo utilizzare il nostro tempo per salvare la nostra anima, che poi ripeto, il nostro tempo è la vita che Dio dà a ognuno di noi, il tempo di vivere. Generalmente noi diciamo che la morte è la fine della vita, e in un certo qual modo, dal punto di vista terreno, è così. Con la morte non siamo più su questa terra. Invece dobbiamo considerare che la morte è il fine della vita, cioè la morte è la porta della vita eterna, attraversando la quale, diciamo, noi siamo nell'aldilà, ed è un passaggio obbligato. È destino dell'uomo morire, dicono Ebrei 9:27. Un destino che porta il marchio della colpa originale. La morte è lo stipendio del peccato. Con la redenzione operata da Gesù, però, la morte, in grazia di Dio, è il sigillo della salvezza eterna. Per i santi, la morte è l'entrata in paradiso. Cosa ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica? Dice che per il cristiano che unisce la propria morte a quella di Gesù, la morte è come un andare verso di lui ed entrare nella vita eterna. Numero 1020. La morte quindi è la cosa più certa, ma ignoriamo quando avverrà, come e dove. La morte verrà come il ladro notturno, 1 Tessalonicesi 5:2. Ossia di nascosto e a sorpresa. Perciò Gesù ci ammonisce con energia: siate pronti, perché nell'ora che non credete il Figlio dell'uomo verrà. Quanta deve essere la nostra stoltezza allora se alla morte non vogliamo pensarci, perché si dice ci rattrista la vita. E non riflettiamo che in tal modo somigliamo agli struzzi, i quali mettono la testa sotto la sabbia per non vedere il pericolo che li sovrasta. Quale tragedia sia una cattiva morte, lo capiremo solo nell'eternità. Il demonio sa bene quanto sia salutare il pensiero della morte. Per questo lo fa considerare di malaugurio, tenendoci spensierati e gaudenti fra i vizi e i peccati. Si dice: non ti preoccupare tanto, non ci pensare, però intanto ti fa peccare, intanto ti fa vivere una vita lontana da Dio, ti fa allontanare dei sacramenti, ti fa allontanare da tutto quello che è sacro. E questo è il suo compito, perché alla fine vuole la nostra anima. È subordinato a questo il compito del demonio. Quante famiglie oggi non pensano all'anima, non pensano ad una vita di valori cristiani, ma vivono nella più completa incertezza, nella più completa indifferenza a questi argomenti. E quindi vedete come il diavolo ha gioco facile. Molte volte noi vediamo la morte raffigurata come un uomo incappucciato con la falce, oppure la falce, un'immagine abbastanza inquietante. Invece la morte, dal punto di vista cristiano, non è assolutamente questo. Non è assolutamente questo. Il pensiero della morte non deve essere scacciato ad ogni costo. Anzi, ci sono addirittura numerosi studi che hanno scoperto che pensare alla morte, inteso come avere consapevolezza della propria mortalità, può migliorare la salute fisica e spingere gli uomini a ridisegnare priorità e obiettivi nell'ottica di un maggiore benessere anche psicologico. Uno studio rivela che fisicamente vicini a un cimitero spinge le persone ad essere più generose e altruiste nei confronti del prossimo. Un risultato confermato anche da altri studi condotti in laboratorio. Quindi la consapevolezza della morte può causare una maggiore espressione dei sentimenti positivi, come la tolleranza, la compassione, l'empatia, il pacifismo. Diciamo che la consapevolezza della fine è quella che dà valore al tempo e quindi alla nostra vita, alla nostra esistenza. È il pensiero della morte che ci aiuta a vivere. Volevo leggervi una meditazione di San Paolo VI, che ha scritto proprio un pensiero alla morte, e dice che questa ovvia considerazione sulla precarietà della vita temporale non è saggia la cecità davanti a tale immancabile sorte. Quindi non è saggio il nascondere, non è saggio il fare finta di niente o non pensarci. Continua il Papa, ma in ogni modo sembra che il congedo debba esprimersi in un grande e semplice atto di riconoscenza, anzi di gratitudine. Questa vita mortale è, nonostante i suoi travagli, i suoi oscuri misteri, le sue sofferenze, la sua fatale caducità, un fatto bellissimo, un prodigio sempre originale e commovente, un avvenimento degno d'essere cantato in gaudio e in gloria. Alla gratitudine succede il pentimento, al grido di gloria verso Dio Creatore e Padre succede il grido che invoca misericordia e perdono. Che almeno questo io sappia fare, invocare la tua bontà e confessare con la mia colpa la tua infinita capacità di salvare. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Ecco, termino qui. Questa è un articolo apparso sull'Osservatore Romano nell'edizione settimanale il 9 agosto 1979, ecco, per chi volesse leggerlo in maniera completa. Continuiamo quindi. Noi siamo capaci di riempire le nostre giornate di lavoro, di divertimenti, di sesso, di politica, di sport, di fumo e di televisione. Viviamo storditi e incatenati alle tensioni del guadagno, del piacere, del successo, e non ci preoccupiamo affatto che intanto stiamo andando laddove tutti sono incamminati, verso l'eternità. Le realtà terrene, gli affari temporali, la salute del corpo, le cose materiali, ci schiavizzano, ci addormentano, e ci addormentano, ci portano in un letargo spirituale che può essere fatale per noi. Gesù ci ha raccomandato più volte nel Vangelo di farci trovare spiritualmente svegli e operosi per il regno dei cieli, Beati quei servi che il padrone al suo arrivo troverà desti. Luca 12,37. Che cosa significa essere desti? Essere pronti. Significa soprattutto vivere sempre in grazia di Dio, durante la vita questo, vivere in grazia di Dio. Che significa vivere in grazia di Dio? Evitando il peccato mortale, o chiedendo immediatamente perdono e confessandosi al più presto, se si ha la disgrazia di cadere nel peccato. Ecco quale è la maniera per essere pronti: confessarsi, ricevere la Santa Comunione, andando a messa. Questo è tutto, se vogliamo salvarci. San Giovanni Bosco diceva ai suoi giovani di andarlo a svegliare anche alle 2 di notte per confessarsi subito quando cadevano nel peccato mortale. Questa deve essere la prima e assoluta preoccupazione di ogni cristiano. In qualunque momento la morte arrivi, con la sua inesorabile falce, mi deve trovare in grazia di Dio. Voglio leggervi un brevissimo stralcio, ecco, di una omelia del santo curato d'Ars. Giovane o vecchio, diceva il santo re Davide, io penserò spesso che dovrò morire un giorno e mi preparerò di buon'ora. Ecco, per stimolarvi, dice il santo curato d'Ars, a fare lo stesso, vi mostrerò come il pensiero della morte sia necessario per farci distaccare dalla vita e per farci attaccare a Dio solo. Noi vediamo, fratelli miei, che malgrado il livello di impietà, di incredulità a cui gli uomini sono pervenuti nel secolo sciagurato nel quale viviamo, immaginate adesso, essi tuttavia non hanno ancora osato negare la certezza della morte, ma solo fanno tutto ciò che possono per bandirne il pensiero, come un vicino che potesse inquietarli nei loro piaceri e turbarli nei loro bagordi. Ma al contrario, vediamo nel Vangelo che nostro Signore Gesù Cristo non vuole che perdiamo mai di vista il pensiero della nostra dipartita da questo mondo per l'eternità. E continua, ahimè fratelli miei, quante anime bruciano attualmente all'inferno per avere ignorato questo pensiero salutare. Lasciamo, fratelli miei, lasciamo da parte un po' il mondo, i suoi beni, i suoi piaceri, per occuparci di questo terribile momento. Imitiamo i santi, fratelli miei, che ne facevano la loro principale occupazione. Lasciamo che perisca ciò che perisce col tempo. Dedichiamo le nostre cure a ciò che è eterno e permanente. Bene, per concludere questo argomento, ecco, vi voglio leggere questa ultima parte, tratta sempre dal libro Maggio, mese di Maria, che dice questo: dalla Madonna dobbiamo ottenere la grazia di una buona morte. Questa grazia è così importante che la Chiesa ce la fa chiedere ad ogni Ave Maria. Infatti prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Beata la morte di chi ha amato la Madonna, di chi invoca Maria. Santa Maria Maddalena Sofia Barat diceva che la morte di un vero devoto di Maria è il balzo di un bambino tra le braccia della madre. E quando San Giovanni Bosco ebbe l'apparizione di San Domenico Savio, morto qualche giorno prima, volle fargli questa domanda: dimmi, Domenico, quale fu la cosa più consolante per te in punto di morte? Don Bosco, indovini lei, forse il pensiero di avere custodito bene il giglio della purezza? No. Forse il pensiero delle penitenze fatte durante la vita? Neppure questo. Allora sarà stata la coscienza tranquilla da ogni peccato. Questo pensiero mi giovò, ma la cosa più consolante per me nell'ora della morte fu il pensare che ero stato devoto della Madonna. Lo dica ai suoi giovani e raccomandi con insistenza la devozione alla Madonna. Ecco, con questo pensiero terminiamo questo argomento, certamente importante e utile per tanti che forse non conoscevano, e queste ultime parole di San Domenico Savio, che quando morì aveva solo 14 anni. Avete appena ascoltato quanto è importante, quanto è utile e fondamentale per la nostra salvezza, la salvezza dell'anima, avere sulla terra la devozione alla Madonna. Quindi lungo la nostra vita non dimentichiamo di onorare la Madonna e di consacrarci a lei. Bene, ora Maria Teresa ci parlerà del giudizio.
Meditare sul giudizio di Dio è molto salutare per l'uomo, tanto che Sant'Agostino arrivò a dire: se i cristiani non sentissero altra predicazione che quella sul giudizio di Dio, questa sola, basterebbe a far loro osservare il Vangelo e vivere santamente in grazia. E davvero non cambierebbero forse tanti nostri comportamenti se avessimo il coraggio di chiederci spesso: come vorrei trovarmi al giudizio di Dio? Tale raccomandazione ci viene fatta anche da San Giacomo: parlate e operate così come fareste se già cominciaste ad essere giudicati. Il giudizio di Dio sarà un vero giudizio e glorificherà senza fine la giustizia di Dio, che sottoporrà al vaglio ogni opera, per quanto nascosta, buona o cattiva che sia, come recita in Qohelet. Al giudizio di Dio noi appariremo quello che siamo stati, senza finzioni, senza maschere, con tutte le nostre colpe più segrete e vergognose. Nulla sfuggirà all'occhio di Dio, neppure una fragilità o una parola oziosa. E se non moriremo da santi, sarà davvero grande la confusione che proveremo. San Girolamo scrisse che gli veniva da tremare in tutto il corpo quando pensava al giudizio di Dio e alle sue sanzioni. Il servo di Dio Don Dolindo Ruotolo scrisse: alla fine dell'anno scolastico ogni alunno si presenta agli esaminatori per essere interrogato. Analogamente avviene per l'anima. Quella peccatrice ostinata nel male è condannata all'inferno. L'anima mediocre è mandata nel purgatorio a riparare ed espiare i suoi falli. L'anima del tutto pura è accolta nella gloria e nella felicità del paradiso. Ecco, ascoltiamo attentamente queste parole di Don Dolindo Ruotolo, che è la verità. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, inoltre, insegna che ogni uomo, fin dal momento della sua morte, riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna, in un giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà attraverso una purificazione o entrerà immediatamente nella beatitudine del cielo, oppure si dannerà immediatamente e per sempre. Ecco, questo appunto possiamo trovarlo nel Catechismo della Chiesa Cattolica numero 1022. Inoltre, in San Luca, capitolo 21, ricordiamo l'ammonizione di Gesù: vegliate e pregate in ogni tempo affinché siate degni di scampare ai futuri castighi e possiate comparire senza timore davanti al Figliolo dell'uomo. E quando saremo davanti a Dio, davanti al suo giudizio, ci sarà il vero rendiconto e sarà inappellabile e giustissimo. Sant'Agostino ci dice che il demonio sarà il nostro peggior accusatore, il più grande accusatore della nostra anima. Infatti, durante l'agonia, il demonio si presenterà davanti a noi e a Dio a gettarci addosso tutte le sue accuse. Il demonio dirà: Signore, quest'anima non ha osservato i comandamenti della tua legge, ma della mia. Dammela dunque, perché mi appartiene. E noi oseremo appena balbettare. Signore, a seguire il demonio si faceva meno fatica, la tua legge è troppo dura. Non è vero, non è vero, ci insulterà il demonio. Io ti facevo lavorare anche di domenica, mentre la legge di Dio ti concedeva riposo, e tu lavoravi per me. Io ti facevo bere vino, anche quando non avevi più sete, e ti faceva male. Con l'ubriachezza ti abbassai al di sotto delle bestie. Io ti comandavo di ballare, e tu, stanco da 6 giorni di lavoro, ti sfinivi a ballare per farmi ridere. Io ti suggerivo un appuntamento equivoco, e tu lasciavi i tuoi, anche se faceva freddo, o pioveva o nevicava. Io ti dicevo di sprecare nei vizi tutti i tuoi sudori della settimana, e tu, che avevi paura di dare un soldo in elemosina, consumavi nei ritrovi con gli amici il sostentamento della famiglia. Altro che leggero il mio giogo, eppure tu l'hai preferito a quello di Dio. Come possiamo notare, carissimi, siamo noi stessi a prepararci il giudizio di Dio con la nostra vita quotidiana. Quale sarà stata la nostra vita, tale sarà il giudizio di Dio. A ciascuno, ci dice Gesù in Matteo capitolo 16, a ciascuno verrà reso secondo il suo operato. Ma se il nostro operato non sarà stato conforme al Vangelo, ossia tutto amore a Gesù e ai fratelli, a chi mai potremo ricorrere in quell'attimo che sarà fulmineo come un batter d'occhio? E quindi è prima di quel momento, è adesso, ora, che noi dobbiamo provvedere ad ottenere un giudizio di salvezza. Dobbiamo preoccuparci oggi di ottenere un buon giudizio di Dio, il giudizio che porterà alla salvezza della nostra anima. Adesso è il tempo propizio, è il tempo della misericordia. Finché siamo in vita, possiamo ottenere l'abbondanza della misericordia, ricorrendo alla Madonna, Madre di Misericordia, come la invochiamo nella Salve Regina. E sarà una grazia speciale se nei momenti estremi della vita potremo ricorrere a lei, andando con fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia. San Massimiliano Maria Kolbe diceva che se anche avessimo già un piede nell'inferno, purché invochiamo l'Immacolata, ella ci otterrà la salvezza eterna. Ed è molto confortante questa certezza. Basta avere la Madonna con noi, affidarci a lei e potremo essere salvi. Anche San Gabriele dell'Addolorata, sul letto di morte, nella sua agonia, subì assalti demoniaci. Lo si vide agitarsi un poco. Il confessore lo benedisse e pensò che volesse cambiare posizione. «No», sussurrò il santo, «cerco l'immagine della Madonna». L'immagine stava sul letto, ma fra le pieghe della coperta. Appena gliela diedero, egli si rasserenò la guardò con amore e disse: «Mamma mia, fai presto!» Un altro grande santo che si è affidato a Maria è stato San Camillo dell'Ellis, che sul letto di morte venne assalito dai ricordi delle colpe commesse nella sua gioventù abbastanza disordinata. Il santo allora si fece portare un quadro del crocifisso con la Madonna ai piedi della croce e con passione ardente pregò la Vergine addolorata corredentrice di intercedere per lui. Morì serenamente contemplando la Madre delle Misericordie. Sia concesso anche a noi di presentarci al giudizio di Dio contemplando la nostra celeste mamma. Non dimentichiamo però le promesse fatte da Gesù a Santa Faustina Kowalska, alla quale Gesù chiede di diffondere, di far conoscere al mondo intero la sua infinita misericordia come ultima tavola di salvezza e le detta anche una preghiera particolare, la preghiera appunto la coroncina alla divina misericordia da recitarsi ogni giorno alle 3 del pomeriggio. Questa preghiera era stata dettata appunto da Gesù a Santa Faustina la notte tra il 13 e 14 settembre del 1935. In quella notte Santa Faustina ha avuto la visione di un angelo venuto a castigare la terra per i peccati. Quando ha visto questo segno dell'ira di Dio, ha cominciato a chiedere all'angelo di attendere ancora, poiché il mondo avrebbe fatto penitenza. Quando però si è trovata al cospetto della Santissima Trinità, non ha avuto il coraggio di ripetere la supplica. Solo quando nell'anima ha sentito la forza della grazia di Gesù, ha cominciato a pregare con le parole che ha udito interiormente, ed erano esattamente le parole della coroncina della Divina Misericordia, e allora ha visto il castigo allontanarsi dalla terra. Inoltre Gesù ha legato alla recita di questa coroncina anche una promessa particolare oltre a quella generale. La promessa particolare è questa: chiunque la reciterà otterrà tanta misericordia nell'ora della morte. Anche se si trattasse del peccatore più incallito, se recita questa coroncina una volta sola, otterrà la grazia della mia infinita misericordia. Si tratta quindi della grazia della conversione e di una santa morte, una morte nel timore di Dio e nello stato di grazia. La grandezza di questa promessa consiste nel fatto che condizione per ottenere la grazia è recitare almeno una volta tutta la coroncina così come Gesù l'ha chiesto, con fiducia, con umiltà e dolore sincero per i propri peccati. E ora leggiamo 2 passi importanti e significativi tratti dal diario di Santa Faustina Kowalska, che ci fanno capire quanto sia importante ricorrere nell'ora della morte alla misericordia di Dio. Ecco, al numero 1565 il diario riporta queste parole. Gesù mi disse: Figlia mia, aiutami a salvare un peccatore in agonia. Recita per lui la coroncina che ti ho insegnato. Quando cominciai a recitare la coroncina, vidi quel moribondo fra atroci tormenti e lotte. Era difeso dall'angelo custode, il quale però era come impotente di fronte alla grande miseria di quell'anima. Una moltitudine di demoni stava in attesa di quell'anima, ma mentre recitavo la coroncina, vidi Gesù nell'aspetto in cui è dipinto nell'immagine. I raggi che uscirono dal cuore di Gesù avvolsero il malato e le potenze delle tenebre fuggirono, provocando scompiglio. Il malato spirò serenamente. Quando rientrai in me, compresi che questa coroncina è importante accanto ai moribondi. Essa placa l'ira di Dio. Gesù stesso, quindi, ci invita a pregare la coroncina per aiutarlo a salvare un'anima agonizzante. In un altro passo del diario, al numero 1541, Gesù dice alla nostra santa: «Figlia mia, esorta le anime a recitare la coroncina che ti ho dato. Per la recita di questa coroncina mi piace concedere tutto ciò che mi chiederanno. Se la reciteranno i peccatori incalliti, colmerò di pace la loro anima e l'ora della loro morte sarà serena. Scrivi che quando verrà recitata la coroncina vicino agli agonizzanti, mi metterò fra il padre e l'anima agonizzante, non come giusto giudice, ma come salvatore misericordioso». Sor Faustina scriveva spesso nel diario del ruolo di Maria come madre della misericordia, vedendo non soltanto la misericordia che lei maggiormente aveva sperimentato, ma anche la misericordia che Dio dona agli uomini. E nel suo diario, numero 1746, scrive così riguardo a Maria: «Attraverso lei, come attraverso un puro cristallo, è giunta a noi la tua misericordia. Per suo merito l'uomo divenne gradito a Dio. Per suo merito scendono su di noi torrenti di grazie di ogni genere». Bene, come hanno fatto i santi, affidiamoci a Maria in vita e in morte, e sarà l'unica nostra ancora di salvezza.
Thank you.
Bene, termina qua la nostra trasmissione e il nostro programma di oggi. Vi diamo appuntamento al prossimo quarto mercoledì del mese di luglio, a Dio piacendo. A risentirci a tutti, rimaniamo sempre uniti in preghiera. Un saluto da Elio
e Maria Teresa.
Ave Maria.
Ave Maria.
Hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Pazienza, e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.